Le chiamavano le monelle degli anni venti, gli anni folli dell'America del jazz, del gigantismo industriale, della prima affermazione della civiltà dei consumi di massa. Portavano i capelli corti, cortissimi, le gonne al ginocchio, i vestiti stretti, le calze di seta, il rossetto e gli occhi bistrati. Si muovevano, ballavano, parlavano, in modo sfrontato e audace. Erano libere, erano irriverenti, erano senza regole, erano le flappers. Relegate nell'immaginario collettivo a movimento di costume e poi superficialmente descritte come giovani donne sessualmente libere e anche infantilmente compiaciute del proprio comportamento scandaloso, le flappers in realtà aggredirono consapevolmente quell'ordine di valori riferito all'universo femminile che il mondo occidentale aveva ereditato dall'epoca vittoriana e che la Grande Guerra non era riuscita a sconvolgere e a cambiare del tutto. Le donne dovevano portare i capelli lunghi e acconciati in boccoli e loro li tagliarono cortissimi. Le donne dovevano ricevere i propri ospiti nei salotti borghesi e loro cominciarono a uscire per locali. Le donne non fumavano e non bevevano in pubblico e loro si misero ad ostentare lunghissimi bocchini e bicchieri sempre pieni negli stessi bar e negli stessi cabaret che frequentavano gli uomini. Le donne dovevano vestire abiti lunghi e rigonfi e loro mostrarono le gambe. Le donne non guidavano e loro si facevano fotografare al volante di auto da corsa. Ma soprattutto, le donne non dovevano lavorare e loro, prima generazione ad uno snodo epocale, furono economicamente indipendenti. Flap indica agitarsi, muoversi, essere irrequiete, oppure indica il giovane uccello che batte le ali per la prima volta. Ma anche, in modo gergale, la flapper era la ragazza appena uscita dall'adolescenza che aveva una gran voglia di vivere. Si liberava dai lacci dei corsetti vittoriani, gettava all'aria i busti che impedivano di respirare, usciva dai salotti borghesi. Ebbene, la flapper non solo fece tutto questo, ma appoggiò il movimento per il riconoscimento del diritto di voto delle donne e fu la prima spietatamente critica proprio con le femministe del tempo. Stiamo parlando naturalmente degli Stati Uniti, che una volta ottenuto di poter votare, nel 1920, con l'approvazione del famoso 19° emendamento, sembrarono dimenticare che per le donne la ribellione era appena cominciata. Queste giovani donne, non a caso, furono oggetto di una campagna denigratoria violentissima. Inizialmente veniva sbeffeggiata la loro modernità, tant'è che ogni singolo gesto che le flapper compivano e che veniva immortalato era un vero e proprio scandalo. E all'università di Harvard, illustri professori tentarono di dimostrare che la flapper in realtà era una bambolina, irresponsabile e discinta e con un livello di intelligenza bassissimo. Il termine flapper fu ad un certo punto usato addirittura come sinonimo di prostituta, ma queste ragazze si sciolsero le trecce e dimostrarono che comportarsi come avevano sempre visto fare agli uomini, oltre ad essere divertente ed anche irriverente, poteva voler dire no. Fu un primo passo di grande forza per quell'epoca. Chi aveva mai detto ad una ragazza che si potevano fare tutte, ma proprio tutte, le cose che facevano gli amici, i fratelli, i compagni di studio, i compagni di lavoro? Essere compagne e non domestiche, essere amanti e non comode ed economiche mogli, essere colleghe e non segretarie o commesse. Le flappers fecero uscire le donne dall'Ottocento e le catapultarono, con una buona dose di trambusto e di voracità per la vita, su una pista da corsa, in un locale jazz, a comprare un pacchetto di sigarette, ballare, agitando il corpo in modo scomposto, mostrarlo, avere l'ardire di parlare in pubblico delle proprie avventure sessuali, scegliersi un uomo. Fu una vera rivoluzione sociale, culturale e anche economica, dato che l'universo flapper alimentò anche un'industria, che era un'industria di consumi, che iniziava con i prodotti della cosmetica e culminava con il cinema e con le riviste. Concetti quali modestia, pudore, moralità vennero travolti in un colpo solo quando Francis Scott Fitzgerald fece pronunciare per la prima volta la parola petting da una flapper. La dimensione sessuale in cui si realizzò la ribellione della maschietta degli anni venti veniva però opportunamente oscurata a favore dell'aspetto e dei comportamenti che erano considerati spregiudicati. Ma attenzione, queste giovani donne cominciarono a far circolare i contraccettivi, cominciarono a parlare di preliminari al rapporto sessuale, cominciarono a scambiarsi informazioni a fronte di una generazione di madri e di nonne che erano tenute nella più completa ignoranza sessuale. Le flappers cominciarono ad avere relazioni esattamente come gli uomini, senza sentirsi costrette al matrimonio come unica meta o come destino. Ci si limitava a guardare il loro aspetto, ci si scandalizzava per il loro linguaggio e si riduceva il fenomeno al ribellismo giovanile contro i canoni tradizionali della società, ma non si comprese affatto quanto queste folli ragazze americane fossero l'espressione di una nuova società, liberale e per certi versi moderna, uscita dalla Grande Guerra, in cui l'irrequietezza, l'edonismo, l'amore per la vita erano la pietra tombale sulle buone maniere borghesi e sulle convenzioni tradizionali. Beh, è vero, la flapper non fu un'operaia, non fu l'operaia china sui telai delle fabbriche del nord, non fu l'immigrata di Ellis Island, non fu la contadina degli Stati Uniti del Sud. Certo, la collocazione di classe e di territorio era abbastanza definita. Si trattava di una giovane donna, cittadina, impiegata e indipendente. E quindi era anche peculiare la sua capacità di accesso ai consumi. Ma questi furono elementi che, pur determinandone chiaramente una migliore qualità di vita rispetto alla generazione precedente di donne americane, furono in realtà nel volgere dell'intero decennio proprio le cause della scomparsa delle flappers americane dalla scena. Erano voraci, scusate, e veloci, e furono prima velocemente e voracemente ingoiate, masticate e metabolizzate, e poi appunto da un sistema culturale ridotte a macchiette, perennemente imbronciate, sessualmente scatenate e psicologicamente instabili. E poi, altrettanto velocemente, furono travolte dalla crisi economica del 29, che si portò via i ruggenti anni 20 e le impudenti ragazze con la frangetta. E in Italia? Beh, con la fine della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, vi fu effettivamente la prima iniezione, se vogliamo definirla così, di cultura americana in Europa. E quindi il fenomeno flappers attraversò effettivamente l'oceano, esattamente con la stessa forza della fotografia che arrivò in tutta l'Europa della ragazza con la gonna strettissima, la cuffia di pelle appoggiata ad un biplano. E atterrò a Londra, nella Londra postbellica, nella Francia di Coco Chanel e anche in Germania, dove prese una connotazione di classe decisiva. Molto interessante, la flapper era la ragazza borghese appena uscita dalla pubertà, ma che si rifiutava di essere immessa sul mercato matrimoniale. E in Italia? In Italia, dove non c'era un substrato né culturale né economico lontanamente paragonabile a quello americano, e tenendo anche conto che la dimensione politica è quella del regime e che i modelli e le consuetudini femminili erano influenzate dalla Chiesa Cattolica, la flapper fu un fenomeno assolutamente simbolico e circoscritto ad una generazione di giovani donne che erano le nuove lavoratrici, le nuove segretarie, le nuove commesse, le nuove impiegate, che appunto potevano permettersi di spendere. E quindi in Italia la flapper fu totalmente depotenziata quanto a carica di ribellione anche dal punto di vista sociale e sessuale, e rimase semplicemente un termine ad indicare una giovane donna che poteva permettersi di comprare e che compariva spesso sulle riviste di moda. Era troppo moderna in un paese in cui, sul terreno dell'emancipazione femminile, Chiesa e fascismo avevano trovato un pericoloso fronte di alleanze, e quindi le flappers rimasero in pratica un fenomeno di moda come tante altre stranezze che arrivavano da Hollywood.